1.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro.
Forse ne volevo restare fuori, non lo so, ma è da tempo che nel gruppo parliamo della questione degli Open Data, di Trenitalia, di Trenit, e non mi ricordo se ne ho già parlato su Caffè 2.0, quindi ne faccio un cenno rapido per inquadrare quali sono i punti, secondo me, del rapporto tra Open Data e dati di singoli. Ne ho già parlato in altre occasioni, in podcast diversi. Sostanzialmente io penso al mondo delle sentenze. Il mondo delle sentenze, vediamo cosa fa la Corte Costituzionale, come distribuisce ampiamente tutte le decisioni, come il sito Giurcost, che dà aiuti, un sito dove non c'è nemmeno pubblicità, quindi non ci si guadagna, e niente, semplicemente funziona, c'è questa attività di indicizzazione dei loro contenuti che vengono inseriti dentro. Vengono visualizzati tutti? No, perché secondo me sarebbe un appropriarsi i contenuti altrui in maniera evidente e spostare la consultazione da loro a me, mentre non è questo quello che io voglio. Voglio permettere la ricerca in modo più facile. Questo si fa nel mondo delle sentenze. Nel mondo invece delle partite di calcio, dello sport, i calendari sportivi sono finiti di fronte alla Corte Europea tanti anni fa, per cui delle trasmissioni TV e satellite digitali le vedi ovunque. È possibile parlare ancora di diritto d'autore per queste cose, o c'è un diritto d'autore attenuato nei fatti perché certe cose si sentono ovunque? È un po' come se dicessimo che una canzone alla radio è gratuita per tutti perché la sentiamo alla radio. Ok, questo chiaramente non è un discorso che si può fare. Però quello che possiamo fare, come tutti, è delle elaborazioni creative. Io, sulla base di uno strumento musicale iniziale, di una canzone iniziale, posso crearne una totalmente creativa, e a quel punto capire quanto il mio contributo originale sia importante, e quello l'aspetto importante. Ecco, quindi se io lavoro esclusivamente su un mio contributo originale, se faccio analisi e elaborazioni di dati, sentenze tratte da mille fonti a mano, indicizzando il web, indicizzando la Cassazione, indicizzando la Corte Costituzionale, quindi la Corte Europea e via di seguito, l'elaborazione è sicuramente un risultato mio, partendo da altri contenuti. Quindi si parla di opera derivata, e piuttosto non è un tutela del copyright, ma della banca dati, una normativa che si sono dimenticati tutti, la cui protezione non è centrata sul diritto d'autore, ma sul diritto sui generis. Semplicemente non sapevano come chiamarlo, hanno detto è un diritto a modo suo, sui generis. È proprio così la traduzione letterale. E quindi comunque un'estrazione di dati da una parte all'altra, che può essere un vantaggio, uno svantaggio, una comunità, per il lavoro di avere un altro organizzato e strutturato la banca dati, gli si dà un premio in percentuale rispetto a quello che uno ci guadagna sopra. Quindi diciamo che poi l'aspetto fondamentale è: se tu ci guadagni qualcosa, allora le autorizzazioni devono essere a posto. Quindi diciamo che non c'è una forma attenuata, ma gli open data su certe cose di fatto secondo me non esistono, ma esistono delle elaborazioni originali su dei dati di partenza. Allora, se io elaboro tanti dati in un modo mio originale, sicuramente quella è originalità mia. Mi hanno chiesto in questi giorni di mettere a disposizione tutti i contenuti di alcune massime di Cassazione che ho raccolto in questi anni. Io ho detto: signori, non sono io. Innanzitutto incontriamo, parliamo, vediamo che cosa si può fare, ma non sono io la fonte iniziale, bisogna andare a chiedere alla Cassazione se vuole regalare a tutto il mondo le massime di Cassazione che ha fatto o no, così come sono, perché ci sono comunque anche dei vincoli che loro anni fa sostenevano, fossero le leggi che davano una tariffazione a un certo numero di caratteri, e quindi non potevano dare gratis quello che la legge prevedeva fosse venduto. Sono tesi da considerare e da seguire. Sempre nell'ambito delle sentenze, mi ricordo che la Corte europea, tranquillamente diceva: guardate, per noi nessun problema, le sentenze sono tutte gratuite. Le gazzette ufficiali, non volevano dirlo più del tutto, ma sì, insomma, erano gratuite e riutilizzabili. Sta di fatto, dicevano, comunque siete voi, dovete verificare se siano pubblicabili. Cioè, andate pure a prendervi tutti i contenuti, ma prima di ripubblicarli pensateci quattro volte, perché ci sono sicuramente i diritti di privacy, se non altri addirittura, ma che vanno comunque considerati. Quindi l'attività di apprendere e informarsi, perché queste informazioni vengono messe in pubblico sul web, non significa che ci sia un diritto di ripubblicarle. Tali e quali, aggiungo io, senza un'attività originale creativa. Nel caso di Trenitalia, leggo tante tesi su come ci si possa scontrare su questo tema. Sostanzialmente, io credo che le vere ragioni per cui Trenitalia è andata contro questa altra applicazione potrebbero essere invece sulla memorizzazione dei ritardi. Per cui all'esterno qualcuno poteva avere il gusto e piacere di tracciare tutti i ritardi, fare delle analisi statistiche e quant'altro. Quindi, impedendo questa attività di scraping, di un sito, loro impediscono anche ad altri di dire quanti sono i ritardi effettivamente, perché loro li devono comunicare in tempo reale. Però probabilmente un conto è comunicare in tempo reale, un conto è rendersi conto che poi su questo vengono fondate delle analisi, delle statistiche, dire Trenitalia funziona o non funziona, queste trattano sempre questi problemi, eccetera, eccetera. Allora bisogna fermarne uno per fermare tutti gli altri che non hanno autorizzazione. Attenzione che alcuni invece hanno l'autorizzazione, autorizzazione delle sedi distaccate, che avrebbero dato l'autorizzazione all'utilizzo di tutti i dati. E anche lì sulla fonte dei dati non è che Trenitalia è padrona, tra virgolette, di tutti i dati. Lì bisogna vedere esattamente come funzionano le varie società che acquisiscono e producono i dati, ma poi anche li aggiornano, li tengono aggiornati e li comunicano aggiornati. Per cui c'è chi fa il calendario annuale, semestrale, e chi poi cura l'aggiornamento in tempo reale, dicendo questa stazione è chiusa, questa è aperta, questo treno è in ritardo, questo è in anticipo, questo ha 5 carrozze, questo ne ha una. Sono tutti dati raccolti da tante fonti e poi rielaborati da qualcuno. Il riutilizzo di questi dati perché semplicemente sono su internet non è un discorso così semplice, cioè a questo punto andare a fare una copia identica a Trenitalia è particolare. La domanda in sostanza invece da porsi è: ma cosa ci guadagnava Trenit? Trenit sicuramente era apprezzata perché ci vuol poco rispetto a... ci vuol poco no, perché comunque è complicato, sempre in tutti i treni d'Europa si vede che è complicata la consultazione, però quelli italiani tradizionalmente riscuotono un entusiasmo negativo da parte di tutti. Io mi ricordo che ho abbandonato un acquisto solo per poter avere la fattura con facilità da Italo, perché una fattura da Trenitalia è un casino. E vabbè, comunque... Insomma, ci sono tante situazioni storiche per cui uno cerca di trovare qualcosa di più semplice. Trenit effettivamente era semplice. Se non ricordo male, permetteva di acquistare biglietti da Trenord. Ora non so se aveva rapporti con Trenitalia, ma in questo caso, più che di open data, io penso che siamo veramente nella situazione delle radio. Cioè, le radio volevano trasmettere la musica perché così guadagnavano in pubblicità, però chiaramente dovevano remunerare in qualche modo i produttori di canzoni e case discografiche, e si è trovato l'accordo che abbiamo visto. Nel settore di Trenitalia, se uno volesse vendere un biglietto di Trenitalia, beh, a me non risulta che uno lo possa vendere senza passare da Trenitalia e senza far guadagnare automaticamente Trenitalia. Quindi la domanda è se questa possibilità di acquistare biglietto tramite per Trenord era disponibile anche per Trenitalia e se c'erano altre forme comunque c'era stata una limitazione, restava il cartaceo in sostanza. Allora nacquero una marea di persone che dissero: andiamo a raccogliere i dati alla fonte, e vediamo da tutte le altre informazioni che abbiamo come possiamo raccogliere tutti i CAP civico per civico di tutta Italia. Furono fatti vari tentativi, più o meno avanzati, importantissimo, ecco, su questo secondo me si intortano un po' tutti. Il dato ha un valore, ma avere un dato corretto e aggiornato è molto più importante. Quindi non stiamo parlando di sapere qual è la programmazione semestrale, ma stiamo parlando di sapere qual è il dato, che è un contenuto del sito, sapere qual è il dato relativo a quel treno che viaggia quel giorno, a quell'ora, in quella stazione. Quanti minuti di ritardo ha? Questa è un'informazione di tutt'altro tipo. Proprio farlo rientrare così forzatamente negli open data è una tesi sostenibile, per amor del cielo. Però, ecco, diciamo che andare a creare un database da zero, indicando le fonti, e la normativa sul diritto d'autore oggi è più stringente di anni fa, per cui ognuno deve dichiarare da dove ha preso i dati che sta utilizzando, ecco, a quel punto probabilmente possiamo sostenere sempre meno che ci sono gli open data. Nella pubblica amministrazione adesso ci dovrebbe essere sempre più trasparenza grazie alle direttive europee, che comunque vedremo poi come vengono attuate nazione per nazione, però abbiamo dei soggetti pubblici che danno delle informazioni di tipo pubblico, come la Corte Costituzionale, la Cassazione, la Gazzetta Ufficiale, devono dare delle informazioni pubbliche, di natura pubblica, e devono essere diffuse il più possibile, perché le sentenze sono pubbliche. Ma il punto è chiaramente andare a capire quanto sugli open data si possa investire. Perché, signori, al di là di tutto, voi pensate di riuscire ad avere il database di tutti i treni d'Italia? Quanti biglietti riuscite a vendere facendo l'applicazione più bella del mondo? Quanto riuscite a guadagnare su una cosa del genere? Ecco. Qui si tratta proprio di creare un'attività totalmente parallela a quella di Trenitalia per vendere biglietti, usando comunque la loro biglietteria. Quindi semmai ci dovrebbe essere stata una violazione degli accordi di biglietteria nel vendere biglietti, ma se io vendo i biglietti devo poter sapere anche quali sono gli orari e quindi devo potermi aggiornare. Questa è un'altra valutazione da considerare. Ma quello che vi stavo dicendo è se io vendo i biglietti Trenitalia così seguendo i loro dati è un conto. Se invece io creo qualcosa di originale, non è allora forse più produttivo, con un maggiore valore aggiunto, anche se in quel caso avevamo un'interfaccia utente molto più semplice, molto più chiara. Il vero valore aggiunto non è dato dal nostro apporto creativo? Questa è una valutazione molto più ampia, mia personale, degli open data. Cioè, gli open data sono qualcosa che valgono in quel contesto. Io ho visto riutilizzare spesso i dati dei parcheggi, dei mezzi pubblici per realizzare delle applicazioni sia in Piemonte che in Puglia che mettevano insieme tutti i dati, dicevano: guarda, c'è un parcheggio qua, se esci sta passando un autobus, puoi prenderlo al volo. Quanto servono queste cose? La domanda è proprio questa: quanto servono dati di questo genere? Ho un elenco dei locali storici di Milano aperti da più di 50 anni, 70 anni, 90 anni, ok, ma la persona che va in giro vuole sapere questo elenco o vuole trovare magari quello che fa gli spaghetti migliori? Quindi il discorso è: se io utilizzo degli open data che sono nati per delle finalità, premiamo i negozi storici di Milano, probabilmente questo elenco da solo non mi serve, mi può servire per controllare i dati che ho raccolto da altre fonti, magari dai numeri di telefono. Anche lì c'è stata tutto il suo tempo delle questioni sui numeri, le banche dati di numeri di telefono, per cui a un certo punto si sono liberalizzate in qualche modo. Poi la privacy è intervenuta di nuovo a creare altri limiti. Ma il punto è questo: open data, così come sono, possono essere utili a far sapere: ah, guarda che bravo lui che sa usare gli open data e fa rielaborazioni di dati di altri. In realtà io ho preso dati provenienti da risorse pubbliche anche le risorse private però l'autorizzavano in numero limitato per fare un elenco di tutti i musei e chiese e santuari d'Italia. L'ho presi, l'ho raccolti, li ho mergiati, insomma, li ho messi insieme e è venuto fuori all'interno del sito pregaognigiorno.it, questo e dell'app soprattutto, un sistema per trovare qual è il santuario più vicino. Quindi non sempre è utile dire andiamo a vedere quali sono i santuari della regione Lombardia, perché poi se fai un'applicazione in genere, fare un'applicazione ai santuari lombardi serve a un sito che si occupa di Lombardia, ma se fai un'applicazione per santuari lombardi non interessa né a chi cerca i santuari, che li cerca in tutta Italia, né a chi cerca in Lombardia, che vuole avere anche tutte le altre informazioni, non solo quelle dei santuari, vuole sapere anche mille altre cose, gli eventi, eccetera, eccetera. Quindi pensiamoci bene, perché commercialmente chi costruisce un modello di business a partire dagli open data non va avanti a lungo, perché il vero valore aggiunto è dato dalla visione, dal progetto. Quindi è vero che abbiamo bisogno tutti dei dati per partire e fare delle cose, però poi bisogna avere anche dei progetti da realizzare e sono quelli che servono alle persone. Se il progetto non funziona, o non ha delle buone radici, evidentemente prima o poi viene a cadere. Quindi, dopo questa mega puntatona sugli open data, sul valore degli open data, i tanti precedenti che ci sono stati storicamente, abbiamo parlato dei CAP, della televisione, dei calendari sportivi, dei calendari dati, per dare del valore aggiunto che il dato originale non ha. Ecco, secondo me gli open data sono straordinari per questo, perché stimolano la raccolta di altri dati per creare qualcosa di nuovo, una banca nuova e originale. E in chiusura mi piace ricordare comunque quello che si diceva quando si parlava di impressionisti, diceva: guardate, è vero che c'è stato un salto nel momento in cui si è arrivato agli impressionisti rispetto all'arte precedente, ma c'è sempre una continuità, con dei salti più o meno alti, ma una continuità col passato. È lo stesso nel diritto d'autore. Io sono originale e quindi sono tutelato in quanto sono creativo e originale. Ma se utilizzo gli stessi colori, lo stesso disegno, la stessa forma di un altro autore, lo sto copiando. Il confine tra le due cose resterà sempre impalpabile. Nel dubbio ci si può accordare prima per trovare una collaborazione reciproca. Certo, in queste situazioni forse la questione non dovrebbe essere portata davanti al giudice, al tribunale ordinario, ma davanti all'antitrust per una questione sull'abuso o meno di posizione dominante. Caffè 2.0, a tutti, alla prossima.